Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, come ricorderete tutti è in corso a Venezia la 60ª edizione della Biennale Arte, che resterà aperta fino al 24 di novembre. Il titolo di quest'anno è Stranieri ovunque, Foreigners Everywhere, e ne è curatore per la prima volta un sudamericano, il brasiliano Adriano Pedrosa. Uno dei suoi predecessori nell'edizione del 2013 è stato l'italiano Massimiliano Gioni, attualmente direttore artistico del New Museum di New York e della Fondazione Trussardi, nonché autore ora di Caffè Paradiso, la Biennale di Venezia raccontata dalle sue direttrici e dei suoi direttori, pubblicato da Joan e Levi, 196 pagine, 23 euro. Gioni qui ha sentito i precedenti direttori fino alla prima biennale che egli aveva visitato, quella del 1993, di cui fu curatore Achille Bonito Oliva. Da allora si sono susseguiti Jean-Claire, Harald Zeman, Francesco Bonami, Rosa Martinez, Maria de Corral, Rob Storr, Daniel Birnbaum, Bice Kürger, lo stesso Gioni, Okwui Envezor, Christine Massel, Ralph Rugoff, Cecilia Alemani, Adriano Pedrosa. Appunto, da questi incontri raccolti nel libro, che prende il titolo dal punto di riunione per antonomasia di artisti, curatori e visitatori, il caffè all'ingresso dei giardini, dove si svolge appunto la Biennale, emerge molto bene la complessità e l'importanza del ruolo del curatore, sempre più importante nell'organizzazione di grandi manifestazioni artistiche, nonché il significato che ciascuno di essi, che ciascun curatore attribuisce al proprio ruolo, e naturalmente emerge la vivacità dei temi e degli spunti che in questi 30 anni la Biennale ha saputo non soltanto mantenere, ma rinnovare e aumentare costantemente. Sentiamo allora dall'autore qualcosa sulla sua esperienza e sull'esperienza delle sue colleghe e colleghi. Buonasera Massimiliano Gioni.
Buonasera.
Massimiliano Gioni, partiamo dalle prime righe del suo libro, nel quale lei confessa, diciamo, di seguire una visione autoriale della Biennale. Scrive: da organizzatore di mostre parteggio per una concezione della storia dell'arte che finisce per attribuire forse troppa centralità alla figura del curatore. Addirittura poi lei più avanti parla di curatori che rischiano di risultare egocentrici, confusionari e ambiziosi. Allora, come cambiate il ruolo del curatore nell'organizzazione di una grande mostra come la Biennale?
Ma confesso che non è neanche falsa modestia, o comunque era una riflessione sulla quale mi arrovello da tempo, nel senso che chiaramente dagli anni 90, che poi è anche il periodo che coincide con questo libro, che si apre appunto con un'intervista con forse il più grande primo curatore autore italiano, che è Achille Bonito Oliva, e arriva fino alla Biennale di Adriano Pedrosa di quest'anno. Ecco, in questi 30 e passa anni di sicuro la figura del curatore è diventata più visibile, più anche pubblicizzata, più nota, al punto che c'è chi anche sostiene che il curatore abbia preso troppo spazio, sia diventato esso stesso artista o sin troppo espansionista e interventista. Io ho, come dire, una relazione conflittuale con questa idea. Da una parte penso sì di avere un ruolo anche creativo, però cerco sempre di lasciare alle opere d'arte, agli oggetti e agli artisti il ruolo principale nelle mie mostre, ma so anche che inevitabilmente serve anche una regia per creare la coreografia di mostre internazionali, soprattutto delle dimensioni di una Biennale di Venezia. Quindi non ho una risposta, temo di essere un po' diviso tra appunto il ruolo autoriale e il ruolo invece di supporto, e forse questi due ruoli si intersecano in maniera soprattutto evidente in una mostra come quella della Biennale, che richiede comunque una regia, richiede una narrazione, richiede una coreografia appunto per tenere insieme quelli che sono circa 20.000 metri quadri di mostra, più poi tutte le altre mostre che la circondano.
Fermiamoci un attimo su Achille Bonito Oliva, che è stato il direttore della Biennale del 93, che fu la prima che lei, in pantaloncini corti credo, visitò. e con Bonito Oliva lei scrive che la Biennale esplode, diventa globale. Quale fu il significato di questa svolta e qual è l'eredità di questa svolta?
Ma è come credo tutte le prime biennali che vediamo, la prima sia indimenticabile. Io avevo, penso, 19 anni, quindi temo pantaloni lunghi, ma ed era stata un'esplosione appunto nei miei occhi. Tra l'altro, tristemente, il 93 era un anno in Italia di tante altre esplosioni che forse vale la pena ricordare, no? Quelle del Pacca, gli Uffizi, quindi era un momento anche molto complesso per la storia italiana e anche per l'Europa, perché no, i Balcani e così via. e nel mezzo di questo scenario arrivava questa biennale, che era una biennale polifonica, nella quale all'improvviso c'erano artisti dall'ex blocco sovietico, che in fondo si era sgretolato da poco, dalla Cina, dalla Thailandia. Era una mostra davvero globale. Poi c'era, vi ricorderete, no? C'era Oliviero Toscani, c'era e quindi anche la pubblicità, c'era Peter Greenaway, Jean Baudrillard, c'era un'idea molto transdisciplinare, per usare una parola cara a Bonito Oliva. Era una mostra di tante mostre, nel quale appunto la sua regia entrava e usciva dal ruolo di protagonista, lasciando proliferare tantissime mostre, tant'è che lui nell'intervista parla di una sorta di museo dell'obbligo o museo accidentale nel quale si inciampava camminando semplicemente in giro per la città di Venezia. Era anche l'anno, secondo me, in cui l'idea di nazionalità diventa quasi un medium espressivo degli artisti. Non a caso è l'anno in cui Jan Sake vince il Leone d'Oro per il suo Padiglione Tedesco, che è quest'opera totale in cui Jan Sake distrugge il pavimento del Padiglione Tedesco, esponendo quindi le rovine di quello che era il padiglione che un tempo si chiamava Germania, il padiglione voluto ed esteso da Hitler. E quindi nell'anno in cui peraltro la Germania si presentava per la prima volta unita, la riflessione di Jan Sake e anche quella di Ilya Kabakov al padiglione russo ex sovietico invitavano appunto a riflettere sull'idea di nazionalità quasi come un medium espressivo, comunque un concetto che veniva plasmato attraverso idee ed espressioni come quelle della Biennale di Venezia.
Poi ci fu la Biennale del Centenario, affidata a un grandissimo storico e critico d'arte, Jean Clair, di cui lei scrive che non fosse chiaro se amasse l'arte contemporanea. Allora, che Biennale fece Jean Clair?
Ma io quella di Jean Clair l'ho amata moltissimo e mi ha veramente colpito perché aveva questi accostamenti spericolati tra opere d'arte e cultura visiva. Mi ricordo, e credo la ricorderò per sempre, di alcune stanze, una delle primissime a Palazzo Grassi con le fotografie segnaletiche di Bertillon, che è in sostanza l'inventore della fotografia segnaletica e della carta d'identità in Francia alla fine dell'Ottocento, messe in dialogo con opere di Marcel Duchamp, oppure le prime radiografie del 1895 messe in dialogo con il famoso autoritratto di Munch in cui si vede lo scheletro del suo braccio, oppure Francis Bacon, i suoi quadri di creature mostruose messe in dialogo con fotografie di vittime, di feriti della Prima Guerra Mondiale, no? Feriti sulle trincee con i volti deformi e menomati. Quindi era una mostra intitolata Identità e Alterità, che entrava e usciva dalla storia dell'arte mescolandovi anche appunto cultura materiale, cultura visiva, però era una mostra che guardava più al passato in un certo senso che al futuro. C'erano molti artisti contemporanei, però fece polemica il fatto che Jean Clair chiuse aperto, che era la sezione dedicata ai giovani all'Arsenale, si arroccò per così dire a Palazzo Grassi perché gli servivano anche condizioni museali diverse da quelle che appunto l'Arsenale permette, e fece questa grandissima mostra quasi più retrospettiva che diciamo prospettiva, però è una mostra che credo rimanga come una delle più belle dell'edizione della Biennale. Jean Clair, devo dire, è stato una delle interviste alla quale ho lavorato con più assiduità, ci sono voluti 6 mesi a convincerlo e quindi sono veramente orgoglioso che sia presente in questo libro, perché come sapete è un autore che anche non ama il sistema dell'arte di oggi, soprattutto con la sua iperfinanzializzazione, come dire, i legami tra mercato e arte gli sono sempre stati indigesti, e quindi è molto sospettoso, e sono felice che poi alla fine si sia concesso in questa intervista, in cui, come tutte le altre interviste in questo libro, si combina autobiografia, ricordi, anche ricordi affezionati, affettivi e storia dell'arte.
A proposito della sua biennale, quella del 2013, nella sua intervista a Robert Storr lei ricorda come avesse coltivato in quell'occasione l'idea che la Biennale di Venezia non debba necessariamente definire il presente, l'attualità, il now, e voleva che presente e passato dialogassero in modo più aperto, magari passando attraverso Tintoretto. Ecco, questo fu una scelta forte, mi pare.
Beh sì, e Tintoretto era di Bice Kuriger, la sua scelta anche lì di una sorta di inversione a U tra passato e presente. C'è da dire che molte edizioni, anche l'edizione odierna della Biennale di Venezia, quella curata da Adriano Pedrosa, intitolata Stranieri dappertutto, Stranieri ovunque, Foreigners Everywhere in inglese. Le biennali degli ultimi anni sembrano interrogarsi sempre più sul passato, anche quella di Cecilia Alemani 2 anni fa, a suo modo quella di Bice Kuriger, anche la mia. Io dico, nell'intervista con Adriano Pedrosa, sembrano un po' ossessionate o possedute dal fantasma del passato. Credo che le ragioni siano molteplici. Innanzitutto c'è da dire che l'idea che la biennale sia solo dedicata al presente e al futuro è un'idea parziale. Se pensiamo alle grandi biennali, no, celebri, quella del 48, ad esempio, che fu la prima biennale dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma tante altre avevano sempre più mostre retrospettive. 48 è la grande mostra di Picasso e tutta una rivisitazione dell'arte che era stata considerata degenerata dal fascismo e dal nazismo, e così via, fino anche negli anni 70 ci sono mostre, famosa quella di Germano Celant del 76, che guarda l'ambiente alle installazioni dall'inizio del Novecento fino appunto agli anni 70. Quindi c'è una tradizione, se vogliamo, museale nella Biennale. Quello che è successo ultimamente e che alcuni critici identificano come un fallimento della Biennale è un incremento delle presenze di figure storiche o di artisti defunti, come in quest'ultima Biennale in cui, se non sbaglio, ci sono più artisti morti che vivi. È, credo, un segno dei tempi in cui la storia viene non più accettata come tale, ma viene, e questo anche in maniera molto salutare, viene considerata come un campo aperto e come un processo che debba essere costantemente riscritto, no? Nella Biennale di Cecilia Alemani la presenza delle donne, l'idea di riscrivere una storia dell'arte del Novecento dalla prospettiva delle donne era uno degli obiettivi della sua mostra. Oggi la mostra di Adriano Pedrosa riscrive a suo modo la storia dell'arte del Novecento dalla prospettiva del cosiddetto sud globale. Ecco, le biennali stanno diventando modelli sia dell'arte di oggi sia per ripensare l'istituzione museale. Leggevo un'intervista con Vincenzo De Bellis, che è il direttore delle Fiere di Basilea, e faceva un'osservazione anche molto intelligente. Diceva: forse le mode o i trend dell'arte contemporanea ormai si susseguono a una velocità tale che, paradossalmente, e questo lo dico io anche con sospetto, paradossalmente alle fiere forse spetta il ruolo di registrare le mode, e paradossalmente alle biennali spetta il ruolo di mettere ordine tra quelle mode e metterle in prospettiva storica, no? Questo forse è una responsabilità anche più grande che appunto si addebita ora alla Biennale di Venezia.
Grazie a Massimiliano Gioni, autore di Caffè Paradiso. Buona serata.
Buonasera, grazie molte.
E a questo punto
il confettino.
Non ci porta proprio alla Biennale, ma comunque a visitare un luogo d'arte, una giornata al museo della francese Christine Schneider, è illustrato dal compagno Harvey Pinel e tradotto da Rosa Vanina Pavone per Il Castoro, 16,50 €, in cui Grand Gros Gris, l'elefante amico della bimba protagonista, la porta in un museo virtuale, un museo immaginario, dove scoprirà 11 capolavori immortali e soprattutto che i musei possono essere tutt'altro che noiosi. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
C'è un podcast per ogni momento della giornata, con 24 ore podcast, la piattaforma che raccoglie il meglio della produzione di Radio 24 e Il Sole 24 Ore. News, serie, approfondimenti, storie. 24 ore podcast, tante voci, un ascolto unico. Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso parliamo di amore, anzi di lui, di amore con la A maiuscola, protagonista con Psiche di una delle più leggiadri miti dell'antichità classica, come lo definì Corrado Alvaro. Un mito dalle origini antichissime, questo di amore e Psiche, ricco di motivi che si ritrovano in molte tradizioni folcloristiche del mondo antico e che trovò la sua consacrazione letteraria nelle Metamorfosi di Apuleio, lo scrittore di Madauro vissuto tra il 125 e il 180 d.C. Cristo. Nota anche quest'opera come L'asino d'oro, che è uno dei tre romanzi sopravvissuti della letteratura latina. La storia di Amore Psiche è quella di un'avventurosa liaison tra una bellissima ragazza, oggetto per questo dell'invidia delle sorelle, della Dea Venere, che chiama il figlio Amore per vendicarsi. Il giovane interviene, ma diventa amante di Psiche, la quale raccomanda però di non cercare mai di guardarlo. Psiche naturalmente infrangerà la promessa e di qui la vicenda prende una svolta ancora più complessa. Il lieto fine non mancherà e sottolinea la ricchezza dei temi e dei significati possibili di questa meravigliosa storia d'amore Barbara Castiglioni con queste righe.
La favola è stata interpretata in tutti i modi possibili, ma il suo significato resta misterioso come la sua origine. Una metafora del viaggio dell'anima che Apuleio avrebbe scritto alla maniera di Platone e dei suoi miti, o un simbolo della rinascita nella morte mistica dei misteri di Iside? La prova dello strapotere della fortuna o quella dei danni della curiositas? L'idea che amore e conoscenza coincidano o solo incantevole intrattenimento? Il viaggio di psiche e anima o la crescita di Cupido che scopre se stesso e la necessità dell'unione tra desiderio fisico e spirito, tra corpo e anima? O forse un eccentrico, ironico modo per descrivere l'incontro impossibile con il divino, raccontato nei termini di una sensualità esaltata, di un'unione fisica insaziabile che simboleggiano l'estasi mistica.
Barbara Castiglioni è studiosa di culture classiche e moderne all'Università di Torino, nonché esperta di tragedia greca, e ha curato Amore e Psica, l'enigma dell'amore. È pubblicato da Marsilio, 262 pagine, 18 euro, nel quale esplora l'enorme successo che il mito ha avuto nei secoli, ispirando poeti fino a tempi recenti e recentissimi. Qui troveremo ampi brani del testo di Apuleio e poi riferimenti a pagine in particolare di Jean de La Fontaine, John Keats, Giacomo Leopardi, che vede, lo cito, un emblema conveniente, preciso e profondo della natura dell'uomo e delle cose nella favola di Psiche, che era felicissima senza conoscere e la cui infelicità provenne dal voler conoscere, e poi Heinrich Heine e Giovanni Pascoli e Marina Zviatvatyeva. Ma sono tanti altri gli artisti citati, compresi per esempio Poe, Proust, e non mancano riferimenti alla musica, per esempio all'opera Psiche di Jean-Baptiste Lully, sul testo del quale collaborò anche Corneille e di cui sentiamo adesso qualche battuta. La favola di Amore e Psiche è pubblicato col testo originario a fronte, con la traduzione di Stella Sacchini, 180 pagine, 8,50 euro da Feltrinelli. È un'edizione recentissima, questa per ragazzi, e quella pubblicata da Gribaudo, 96 pagine, 9,90 euro. Anche Giovanni Pascoli, come avete sentito, figura tra i poeti affascinati da Amore e Psiche, alla quale ultima dedicò dei versi nei poemi conviviali, conviviali perché secondo l'autore l'epica era nata nei banchetti. A Pascoli dedica un profilo Bruno Nacci, esperto di Pascal e di classici francesi, nel libro Dal Nido al Cosmo, 264 pagine, 16 euro, pubblicato da Ares, che ci presenta la cronologia del poeta e molti risvolti della sua personalità e vita privata, e poi una sintesi della fortuna critica di Pascoli non sempre eccelsa, anche Croce per esempio non lo aveva amato. Manacci parla qui di cecità della critica nostrana, che scrive avrebbe relegato Pascoli nel più facile e vaporoso ghirigoro dell'epoca, lo stile Liberty, e si chiede retoricamente come non capire che Pascoli è tutto non nelle cose ma nella musicalità che coglie nelle cose, facendole risuonare, e che esprime, inseguendo le armonie e le vibrazioni di questa musicalità, una sorta di platonismo e pitagorismo istintivo. Una sfortuna critica, quella di Pascoli, che contrasta col giudizio molto più positivo di un critico d'eccezione come Gianfranco Contini, che, sottolinea l'autore, si chiede se non valga piuttosto la pena di porre Pascoli a fianco di Mallarmé, Laforgue e Rimbaud. Gli appassionati di poesia e non solo non possono perdere di Alfonso Berardinelli, uno dei più noti e significativi critici letterari italiani, L'ultimo secolo di poesia italiana, testi e ritratti, pubblicato da Quodlibet, 342 pagine, 22 euro, e curato da Marianna Comitangelo. Questo volume nasce da una rubrica che Berardinelli ha tenuto per 4 anni sul mensile Una città, rubrica nella quale tra l'altro l'autore rileggeva il Novecento poetico italiano rivolgendosi un pubblico colto ma non specialistico, e questa è stata una prova anche per lui come lettore, confessa, lettore da sempre appassionato di poesia. La poesia italiana gli offre molto, con le numerose sue contraddizioni e svolte, fino all'estremo, scrive, della libertà da ogni regola e funzione comunicativa della lingua, fino a rendere, aggiunge, i testi poetici letteralmente non leggibili, scritti più per rappresentare se stessi che per essere letti. Si parte dunque da Gozzano per arrivare all'oggi, con capitoli che presentano anche vari testi dei poeti considerati. Continuiamo a parlare di amore e poesia con l'antologia curata da Nicola Crocetti, editore del libro, e Massimo Recalcati, psicoanalista e saggista, Non a te, nudo amore. 144 pagine, 16 euro. Recalcati riprende nell'introduzione la convinzione del poeta tedesco Novalis, vissuto alla fine del Settecento, secondo il quale solo la poesia ci può avvicinare per comprendere l'amore, perché la poesia è la sola educazione sentimentale possibile. E proprio la poesia, conclude, ci invita a considerare che l'amore esige non solo il desiderio e la sua erotica, ma, come meglio di tutti sanno ancora i poeti, anche la cura. Troveremo qui i nomi più illustri della storia della poesia, iniziando non in senso cronologico con Francesco Petrarca, di cui tra qualche settimana ricorderemo i 650 anni dalla morte, o Jean Cocteau, al quale ricordo è dedicata una mostra a Venezia alla collezione Peggy Guggenheim, si intitola La rivincita del giocoliere, la mostra è curata da Kenneth Silver col catalogo di Marsilio Arte, 40 euro. E poi naturalmente troveremo tantissimi altri poeti, tra cui Pascoli naturalmente, per un totale di 84 tra poeti e poetesse. Suggestiva anche l'antologia curata dal poeta Roberto Mussapi, Poesie di viaggio, pubblicato da EDT, 242 pagine, 16 euro. Ulisse, simbolo del viaggio avventuroso e curioso, apre e chiude la raccolta. All'inizio ci accoglie l'Ulisse della Divina Commedia, al termine riassume il senso della letteratura di viaggio di cui è emblema, quello dell'Odissea, di cui leggiamo i versi conclusivi quando Ulisse si ricongiunge a Penelope. È da qui che nasce, dice Mussapi, una grande letteratura di viaggio, per la semplice ragione che l'esperienza letteraria stessa è un viaggio, un'uscita di sé col ritorno, è un accesso al luogo di immaginazione e memoria degli altri. Tra i due mitici brani, tantissime testimonianze di poeti che spesso mettono in scena, interpretano, descrivono il viaggio soprattutto per mare. Il libro non segue un andamento cronologico ma per gruppi di temi, quindi troveremo il viaggio come esperienza assoluta, metafisica, con Baudelaire e Luzzi, il viaggio letterale, quotidiano, con Orazio, il viaggio indesiderato con Foscolo e Puschkin, il viaggio mitico, quello verso l'Italia del Grand Tour con Goethe e Brodsky, il viaggio verso zone ultraterrene, gli spazi del cielo con Ovidio e Ariosto, con Pascoli e Melville, il viaggio attraverso l'Oceano Atlantico e i grandi viaggi per mare, sempre con Pascoli, e poi il viaggio verso Oriente con Coleridge, per chiudere con Walcott che riprende Omero. Un grande classico della poesia del Novecento, popolarissima anche in Italia, è naturalmente l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, l'avvocato poeta che diventò celebre nel 1915 con questo libro, di cui nessuno dei successivi scritti dall'autore eguagliò il successo. Dopo la storica traduzione del 1947 di Fernanda Pivano, ne esce una nuova del poeta e critico d'arte Roberto Sanesi, traduttore di altri importanti poeti americani. Questa edizione, pubblicata da Lindau e curata da Federica Massia, che ha praticamente riscoperto e attribuito con certezza a Sanesi, che era morto nel 2001, questa traduzione, 540 pagine, 29 euro. La traduzione era già apparsa nel 1986, ma in forma anonima, e Massia, nel sottolineare la perdurante grande popolarità dell'opera in Italia, ricorda come negli ultimi 20 anni siano state ben 9 le nuove traduzioni dell'opera, che fino al 1986 conoscevamo soltanto attraverso la versione di Pivano. C'è in Sanesi, spiega la curatrice, una maggiore attenzione verso il linguaggio parlato, che non trascende in un abbassamento di registro, scrive lei stessa, e non trascura gli aspetti metrici e retorici dell'originale. mentre una nuova casa editrice, Low, li facciamo in bocca al lupo, propone la nuova Spoon River che Edgar Lee Masters pubblicò nel 24, quindi 8 anni dopo l'antologia, senza riuscire a eguagliarne il successo. Questi sono versi da leggere tenendo conto quindi del capolavoro originario. Il libro ha 118 pagine, costa 15 euro ed è stato curato da Alberto Cristofori. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Anna Riva e regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, librochiocciola24.it, e il nostro sito www.la24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.